aspettando che attacchi lo streaming, perché così poi possiamo dare la registrazione a quelli che non sono venuti per l'influenza o per altri motivi questa sera non hanno potuto venire. E il tema che noi tratteremo questa sera è il peccato e il perdono. Chi non è venuto la volta prima, quando Don Pietro ci ha parlato dell'amore di Dio, sul sito della parrocchia trova quell'insegnamento. Quindi chi fosse, sono due o tre persone che sono state ammesse a questo incontro dopo l'ultima volta, non ci si può più inserire, si può venire ad ascoltare ma non partecipare ai gruppetti, trovano questo insegnamento sul sito della parrocchia, che è facilissimo, www.santeusorgio.it. nella prima colonna a destra ci sono gli insegnamenti che abbiamo fatto in Quaresima e quelli di questo cammino di vita nuova nello Spirito. Il peccato e il perdono. Noi abbiamo meditato la settimana scorsa sull'amore di Dio. Dio desidera che l'amore guidi ogni azione dell'uomo. Cristo, il Figlio di Dio, è il nostro modello fin...
Gli angeli del corso non ti fanno vedere la testa, puoi farlo da giù.
Gli angeli? E allora devo fare... c'è il pallone che non fa vedere la mia testa, ma a me serve l'audio.
Però non si vede.
Non vedono la mia testa, va benissimo. Allora dicevamo che Cristo, il Figlio di Dio, è il modello per l'uomo. Sapete da quando? Da prima della creazione del mondo. Come faccio a saperlo? Nella lettera agli Efesini, nel primo capitolo, Paolo scrive così: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore. Ho cambiato questa parola. Nella Bibbia voi troverete scritto carità, ma carità andava bene in latino. In italiano è più corretto dire amore, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore di Dio. Dio dunque crea l'umanità per amore, a sua immagine e somiglianza. Il che vuol dire capace di amare e libera di amare. Con l'incarnazione del Verbo, del Figlio, in Cristo Gesù, Lui ci ha scelti e ci ha dato questo esempio, perché tutti gli uomini possano avere in Cristo il modello perfetto. Egli ci dice, lo ricordate bene, cosa dice Gesù? Io sono la via la verità e la vita. Quindi te lo dice anche lui, oltre San Paolo. E allora partiamo dicendo cos'è il peccato. Nell'amore, nell'imitare il modello che è per noi Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che ci dona la verità nella quale c'è la libertà, ricordate? La verità vi farà liberi di scegliere il bene o il male. Senza la libertà non può esistere nessuna possibilità di amore. L'amore coinvolge sempre la nostra volontà. L'amore non è un semplice istinto, una passione. Amore è volere il bene dell'altro. La libertà che Dio dona all'uomo è condizione indispensabile, essenziale per Dio, che vuole che l'uomo in ogni azione che compie scelga come agire, come scegliere la via del bene. Dio ci ha detto, ce l'ha ricordato Don Pietro, nel primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore e l'anima, e nel secondo comandamento, che non è inferiore al primo, e il prossimo tuo come te stesso. Dunque, la scelta che noi dobbiamo fare è amore verso Dio, amore verso l'altro. L'altro essere umano, qualsiasi essere umano. Possiamo fare questa scelta, oppure possiamo fare, prima di ogni azione, la scelta per noi stessi, mettendo noi stessi davanti a Dio e davanti all'altro, contro il progetto di Dio. Sbagliare questa scelta è il peccato. Noi scegliamo per voi, dobbiamo scegliere per vero amore verso Dio e verso l'altro, se no siamo nel peccato. Certamente c'è una gradualità nella conseguenza dell'errore di scelta. Posso creare un danno, una ferita, soprattutto più o meno grave all'altro, una frattura nei rapporti con lui o con Dio. Ho troppa carta qui. Se noi andiamo a leggere sul Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1849, troviamo scritto così. Il peccato è una trasgressione in ordine all'amore vero verso Dio e verso il prossimo. Esso ferisce anche la natura dell'uomo, ferisce anche la mia natura. E attenta alla solidarietà, all'amore tra gli uomini. Il peccato dunque è scegliere mettendo al centro se stesso, il proprio tornaconto, la propria soddisfazione personale. Violando l'amore per l'altro è fare una scelta contraria all'essenza stessa di Dio, che è amore. È un tradimento al suo progetto, è scegliere la via sbagliata. Solo Maria, Madre di Dio, per grazia che le ha offerto Dio, è stata concepita senza questo peccato, questa possibilità di peccato, fin dal suo concepimento. E poi grazie all'uso della sua libertà in quella situazione di assenza di peccato, in una libertà perfetta, ha accolto sempre l'amore di Dio, al punto tale che non ha mai peccato nella sua vita. E allora è vissuta sempre e comunque in comunione con Dio, fino all'assunzione, fino ad essere portata direttamente al cielo. Ogni altro essere umano, anche il santo più santo, peccatore. L'uomo nasce, come si indica il Salmo 51, il miserere, che dice così: ecco, nella colpa sono stato generato. Non vuol dire che è peccato il concepimento del figlio, per carità. Vuol dire che io, come uomo, come donna, come essere umano, sono concepito nel peccato, perché ho in me, a causa del peccato originale, questa tendenza a poter sbagliare la scelta dell'amore. Questa preghiera, tra l'altro, il miserere, io ve la suggerisco, tenetela come preghiera per l'esame di coscienza, è il Salmo 51. Leggiamolo, rileggiamolo in preghiera quando ci dobbiamo riconciliare con Dio. La comunione che Dio ci dona con Lui, con il battesimo, il primo sacramento della nostra vita cristiana, che è la rinascita in acqua e spirito, come suoi figli. Nel battesimo noi rinasciamo in acqua e spirito e siamo figli adottivi di Dio. Noi riceviamo il battesimo come l'ha ricevuto Gesù. Gesù stesso per primo al Giordano ci indica questo nuovo grande significato del battesimo rispetto a quel battesimo per la conversione, per il pentimento e la conversione dei peccati che celebrava Giovanni Battista. Quando Gesù è stato battezzato nel Giordano, dice il Vangelo di Luca, capitolo 3, ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È successo così anche al nostro battesimo, senza l'apparizione della colomba, ma nel sacramento noi crediamo che questo è avvenuto. Il sacramento del battesimo, grazie a Gesù, è la rinascita ad una nuova vita. Dio offre in dono a quel bimbo che neppure parla e non capisce nulla la comunione con la Santissima Trinità. Quella che noi siamo abituati a chiamare la grazia di Dio, quando usciamo dalla situazione di peccato, diciamo siamo in grazia di Dio, siamo in comunione con la Trinità. Beh, è molto più bello dirlo così, però, eh? È bello dirlo così. Sono in comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Loro sono sempre insieme, non si separano mai. Dio ci invita a sperimentare coscientemente questo dono con il dono dello Spirito Santo. Ci dà questa esperienza e ci fa vivere in comunione con Lui. Ogni uomo, immerso per dono gratuito, solo per l'impegno dei genitori che hanno detto lo faccio battezzare, perché adesso siamo battezzati da bambini. Per dono gratuito entra nella pienezza dell'amore di Dio, che sempre ci ama per primo. E così l'uomo comincia a essere libero, man mano che cresce, man mano che ha la capacità di intendere e di volere, libero di corrispondere a questo dono. L'uomo che è imperfetto a causa del peccato originale, della prima scelta contraria al comandamento di Dio, nella vita l'uomo anche la donna, potrà anche sbagliare strada, peccare, scegliere il proprio egoismo, l'orgoglio, la presunzione, il peccato di disobbedire a Dio e perdere così quella condizione di grazia che è la comunione con la Trinità. Può tradire Dio e tradire anche i fratelli tradendo Dio. C'è un bel gioco di parole. Se nel mio agire io antepongo al mio io il dono all'altro, qual è l'iniziale di dono? Lì, mettetela davanti a io, siete in Dio. Mettete il dono davanti al vostro io nell'agire. Il peccato più o meno grave sempre ci allontana da Dio. È un rifiuto più o meno significativo della comunione d'amore con Lui e genera anche una frattura della comunione con gli altri uomini. Ha sempre riflesso anche sulle relazioni con l'altro, perché è una mancanza d'amore. Ciò nonostante, Dio continuerà sempre ad offrire il suo amore con il suo perdono. Purtroppo, a volte, dopo il nostro peccato, noi facciamo alcune considerazioni. Mi ricordo, ce le raccontava anche padre Raniero Cantalamessa. Neppure mi accorgo di aver fatto disobbedito a Dio o di aver fatto un torto all'altro. Oppure c'è una terminologia tutta italiana, ho fatto un peccatuccio. Lorenzo diceva così, padre Raniero. Peccatuccio esiste solo in italiano, non esiste nelle altre lingue. In fondo cosa ho fatto di male? Non ho ucciso nessuno. Oppure, peggio ancora, è un mio diritto. E allora, quando si arriva a questo stadio, può succedere di tutto. Si rompono le relazioni, si progettano vendette, si fa strage di innocenti, si stravolge ogni cosa, si fanno guerre, si compiono genocidi. È un mio diritto. È un mio diritto. Il peccato è molto simile alle ciliegie. Si parte da uno, poi se ne prende un altro. Può condurre dove non avremmo mai immaginato, rendendoci suoi schiavi, schiavi che non si possono liberare da soli dal peccato. Solo Dio, che vuole salvarci, può salvarci e liberarci dal peccato. Ci salva a prezzo della sua vita. La vita del figlio unigenito che si offre volontariamente per il dono del perdono a tutti i nostri peccati. Gesù ci ha detto che c'è solo un peccato che non può essere perdonato. È il rifiuto del perdono, il non accettare il perdono di Dio, il peccato contro lo Spirito Santo. Ogni bestemmia contro Dio sarà perdonata, non la bestemmia contro lo Spirito Santo, c'è scritto nel Vangelo. Se io rifiuto il perdono di Dio e sono libero di rifiutarlo, Dio non mi può perdonare. Dio non mi violenta mai. E allora parliamo di questo perdono di Dio. Nell'antica alleanza, nell'Antico Testamento, Dio prepara il suo popolo perché possa accogliere questo desiderio che Dio ha di un perdono inestinguibile, di avere pietà, di offrire al popolo la sua misericordia, il perdono per i tradimenti, le infedeltà, l'abbandono ad altri dei del popolo eletto. E ce lo dice bene questa espressione del profeta Isaia al capitolo 54, versetto 8. Per un breve istante ti ho abbandonato, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore. La rivelazione di Gesù Cristo, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio incarnato, nel parlarci da uomo agli uomini, dell'amore di Dio e del suo regno che è già in mezzo a noi, viene così annunciata da Giovanni questa rivelazione che Gesù fa. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Gesù, dopo il battesimo e dopo i 40 giorni nel deserto, dove è stato condotto dallo Spirito Santo, nella sinagoga di Nazareth, dice: lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Quale povertà più grande del peccato? È la povertà più grande. A portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri, agli schiavi del peccato, la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. I nostri peccati possono essere perdonati fin da ora, da subito, in terra. Ce lo dice Gesù in un episodio che voi potete trovare nel capitolo 2 del Vangelo di Marco. È lungo, non ve lo leggo tutto. È l'episodio di quei quattro amici che calano dal tetto un paralitico su una barella perché c'era troppa gente e fanno un buco nel tetto e lo calano giù. E Gesù, avvicinandosi, dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. gli scribi, i farisei che erano lì. Come fa costui a perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. E allora Gesù cosa dice? È più facile dire a questo paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati, o dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Allora perché voi crediate che io posso dire ti sono perdonati i tuoi peccati, dico a questo paralitico: prendi il tuo lettuccio e va a casa. Il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dice la parola del Vangelo. E cosa è successo da quelli che erano lì? Hanno visto? Tutti si meravigliarono e lodavano Dio. Che bello! Però questo potere di perdonare i peccati sulla terra, per poterci liberare, per poter liberare noi dalla schiavitù del peccato che trasfigura la nostra vita, ci allontana dalla comunione d'amore con Dio, questo potere Gesù lo ha concesso agli apostoli come dono, perché anche l'uomo pentito della sua colpa possa tornare nella pienezza di grazia, la comunione con la Trinità, attraverso il dono dell'amore nel sacramento di riconciliazione. Gesù disse loro di nuovo, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, pace a voi, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, quello che libererete sulla terra sarà liberato anche nei cieli. Durante il nostro percorso, il cammino di vita nuova nello Spirito, prima di arrivare al Pentecoste e alla preghiera di effusione dello Spirito Santo, vi raccomando, accostatevi al sacramento della riconciliazione. No, scusate, ho sbagliato. Accostiamoci, perché anch'io sono peccatore, forse più di voi, al sacramento della riconciliazione. Potremmo restare molto tempo, meditare sul tema del peccato e soprattutto su quello del perdono. Il Vangelo lo trovate dappertutto, ma vi toglierei la possibilità di avere del tempo per condividere questo dono grande di Dio nei gruppetti. E allora vi do un suggerimento: questa settimana nel libretto seguite le letture della terza settimana. Sapete che all'inizio c'è prima, seconda, terza settimana. Le letture per questo tema sono quelle della terza settimana. Però non posso concludere senza ricordarvi che ogni volta che preghiamo il Padre nostro, e credo che tutti noi diciamo almeno una volta al giorno, noi diciamo così: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il perdono a Dio, ma c'è perdono anche da chiedere all'altro. Se noi queste parole le mettiamo in termini più correnti, potremmo dire nel Padre nostro: mio Dio, perdonami per le offese che ho fatto a te, nello stesso modo in cui io perdono a quelli che mi hanno offeso, tradito, perseguitato. Perché Gesù dalla croce ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Quindi, se noi aspettiamo un perdono da Dio, dobbiamo avere una misura simile di perdono verso l'altro. E questo non sempre è così facile, è così automatico. Anzi, è abbastanza difficile. Sapete perché? Se voi scomponete la parola perdono, composta da due parole, per dono. Dunque noi dobbiamo essere capaci, per perdonare l'altro, non di guardare ai nostri diritti, ma al dono che vogliamo fare all'altro. Questo non sempre è facile. Non sempre è facile. Io ho chiesto ai fratelli, alla fine di questo insegnamento, che è quasi adesso, quasi, di fare un canto allo Spirito Santo. Perché se noi vogliamo imparare a fare un dono all'altro, a perdonare l'altro, abbiamo bisogno di un dono più grande. Abbiamo bisogno di chiedere al Padre e al Figlio che ci donino lo Spirito Santo, perché il perdono è ispirato, guidato, compiuto, donato, perché noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. E allora chiediamo, prima con questo breve canto e poi con una breve preghiera per i perdoni, ricordando alcuni perdoni, perché possiamo davvero perdonare gli altri come desideriamo essere perdonati da Dio. Ci alziamo in piedi.
È il canto numero 150.
Spirito, perché possiamo da te e dal tuo Figlio Gesù Cristo imparare a perdonare. Insegnaci, o Signore, a perdonare ciò che abbiamo vissuto nella nostra vita, da bambini, da piccoli, da giovani, le offese, le durezze in famiglia, forse la mancanza d'amore dei genitori, le incomprensioni dei nostri educatori, forse anche quel gesto, quella parola di quel sacerdote che mi ha messo un ostacolo nel cammino mio di fede. Perdonami per quei momenti in cui mi sono servito dell'altro, in quei momenti in cui ho guardato più al mio desiderio, alla mia passione, che al vero amore dell'altro. Aiutami a perdonare mia moglie, mio marito, ma aiutami anche a chiedere perdono nella vita di tutti i giorni. Signore, io credo, come Tu mi hai insegnato, che Tu sarai e sei attento al mio modo di perdonare. Signore, illumina anche il mio cuore su quelle situazioni in cui non mi sono accorto di aver offeso l'altro. Forse quella persona è un po' di tempo che non mi saluta o non mi telefona. Aiutami a compiere per primo il gesto di riavvicinarmi a lui. Signore, io so che Tu vuoi farmi un dono grande, ma che Ti aspetti da me, che io, imparando da Te, non aspetti di essere il secondo a perdonare, ma cerchi sempre di essere il primo, Signore. So che Tu mi darai tanta gioia, ma non è per questo che Te lo chiedo, è, oh Signore, perché non voglio mai spezzare la comunione d'amore con Te. Come dico ogni volta che vado a ricevere il sacramento della riconciliazione, e dico che nel Tuo santo amore non voglio offenderti mai più. Siccome so, Signore, che non ne sono capace, dammi la forza, dammi il Tuo spirito, perché io possa farlo per primo, amare per primo, perdonare per primo. Lode e gloria a Te, oh Signore. Amen. Ecco, allora vedo che abbiamo ancora una quarantina di minuti. Velocemente, Mimmo li chiama, c'è un nuovo gruppetto, quindi dobbiamo chiamarlo per primo, sennò dopo diventa un disastro. Quelli che devono venire qui vanno negli altri gruppetti. Il gruppetto numero 6, che si troverà in quell'altare là illuminato. Leggi forti i nomi.